Il 2025 si è concluso da soli 12 giorni e dunque ci siamo sentiti di poter ancora festeggiare un prestigioso anniversario, cioè i 100 anni che appunto nel 2025 ricorrevano dalla nascita del Quartetto Italiano, un ensemble che è stato davvero capace di segnare in modo indelebile la storia dell'interpretazione quartettistica. Debuttò il 12 novembre del 1945 nella Sala dei Mori al Castello Comunale di Carpi, ospite della neonata e locale stagione degli Amici della Musica. Fondato da Paolo Borciani, Risa Pegrefi, Lionello Forzanti e Franco Rossi, il Quartetto Italiano davvero ha incarnato per oltre 30 anni un modello di eleganza sonora, di precisione stilistica, di unità interpretativa. E quindi a 100 anni da questa nascita ideale noi vogliamo andare a ricordare l'importanza di questa formazione. Lo facciamo naturalmente con i nostri ospiti sempre autorevolissimi, quindi saluto subito la critica musicale del Sole 24 Ore, Carla Moreni, che ritroviamo. Buongiorno Carla, ben trovata.
Buongiorno a voi e grazie, che bello iniziare col Quartetto Italiano.
Esatto, aprire questo 2025 delle nostre puntate di Voi che Sapete è davvero una bella occasione. E per ricordare questa formazione abbiamo con noi anche un violista che conosciamo molto bene, che ci parla da pochi chilometri da qui, direi, dal Conservatorio della Svizzera Italiana, Danilo Rossi, allievo di Piero Farulli, che fu la storica viola del quartetto tra il 47 e il 77. Danilo, benvenuto, grazie ancora.
Grazie dell'invito, buon anno a tutti e confermo che bello cominciare col Quartetto Italiano.
Esattamente, adesso andremo anche ad ascoltare qualcosa perché è sempre meraviglioso. Dunque Carla, io ho giusto accennato alla loro nascita con questa formazione che poi negli anni in realtà si è modificata e vorrei che ci chiarissi come mai è davvero considerato una delle vette assolute della discografia, ma anche proprio della storia dell'interpretazione quartettistica.
Sì, è vero, è vero. È il Quartetto Italiano, inconfondibile, irriproducibile, non duplicabile. E visto che abbiamo parlato di anniversari e date, io mi permetto di aggiungere che siamo assolutamente nell'anno giusto per ricordarli, perché sì, il loro debutto avvenne ufficialmente in maniera quasi avventurosa nella piccola sala del Castello Comunale di Carpi il 12 novembre del 45, ma la vera incoronazione avvenne per opera di un critico musicale allora sugli scudi, che si chiamava Giulio Confalonieri, scriveva su una rivista che credo esista ancora, che si chiama Oggi, e nell'articolo del 1 gennaio del 46, quindi aprì la nuova annata, immaginatevi che cos'erano quegli anni, 45-46, fine della guerra, l'Italia distrutta, tutto quello che sappiamo e che abbiamo nelle immagini negli occhi, lui osò aprire quell'annata, cioè nel primo articolo dell'anno, nella prima recensione dell'anno, Giulio Confalonieri parlò di questi quattro ragazzi. Li aveva sentiti in una delle sale del Castello Sforzesco, dove avevano suonato subito dopo il concerto di Carpi, e pensate, la sala del conservatorio era bombardata, quindi era totalmente inagibile, impossibile fare concerti al conservatorio, alla Scala pure, e quindi ci si rifugiò in questa sala del Castello Sforzesco senza riscaldamento. Infatti Giulio Confalonieri elogia anche l'eroismo dei quattro e anche del pubblico, che resistette assolutamente al freddo a sentire questi quattro cavalieri giovanissimi che suonavano, e li definì vittoriosi sullo splendente egoismo della loro gagliarda età. Come dire, questi sono quattro solisti che avrebbero potuto veleggiare ciascuno col proprio strumento, con il proprio virtuosismo, con la propria capacità. Erano quattro fuori classe. Ricordiamo che allora alla viola non c'era ancora Farulli, c'era Forzanti, che comunque era un meraviglioso violista, un filo più anziano di loro, che erano poco più che ventenni, lui era invece già trentenne. E però appunto superano questo individualismo per unire i quattro talenti e formare il quartetto italiano. Chiaramente quattro talenti, quattro fuori in classe messi insieme, sono durati tanto, sono durati probabilmente anche oltre ogni previsione, e però a un certo punto la formazione ha incominciato a scricchiolare, proprio quando era tra l'altro l'apice del successo. Non è che gli scricchioli sono avvenuti in un momento di curva discendente, erano ancora attesissimi per una seconda tournée negli Stati Uniti, per il debutto in Giappone, avevano suonato in Russia ma erano già stati invitati, quindi il mondo li voleva, eppure lì le cose si incrinarono. Adesso forse Danilo Rossi ce lo racconterà ancora meglio, perché diciamo che la piccola increspatura che avvenne nei quattro avvenne proprio per un problema interno, per un problema, pensate, di salute della Viola, e il quartetto non se la sentì di cancellare le tournée, pensò di sostituire il glorioso Farulli, il quale se ne ebbe assolutamente a male, fece pubblicare una lettera di amara sconfitta di quelli che erano stati fino allora la loro grande unità. Farulli giustamente non si sentiva sostituibile, anche se al suo posto suonò per alcuni anni Dino Asciolla, il meraviglioso Dino Asciolla. E Maurizio Pollini intervenne anche lui, come dire, non scioglietevi, restate uniti. Anche Pollini aveva dei progetti tra l'altro con loro, e invece ahimè le cose poi precipitarono e tutto finì nell'85 con la prematura scomparsa di Paolo Borciani, del primo violino. Questa a grandi linee la storia, ma questo per dirvi che questa formazione è stata una formazione meravigliosa di quattro giovani talenti nati sulle rovine di un paese bombardato e con quattro anni precedenti di sofferenze inaudibili, e misero insieme quattro storie totalmente diverse. Due di loro venivano da famiglie di musicisti, due di loro venivano invece da forme proprio, come diceva Farulli, di autentico proletariato urbano, e misero insieme una caparbietà, una voglia di essere, una lucidità anche nuova nel leggere la musica, e furono immediatamente riconosciuti e riconoscibili.
Carla Morini, grazie di questo excursus, perché credo che l'ambientazione, l'epoca, quell'arrivare da un momento terribile cercando di ricostruire non solo un presente ma anche un futuro sia stata in qualche modo un po' anche la spinta di questi quattro giovani musicisti a trovare il modo di costruire un futuro attraverso la musica. Allora vorrei subito rivolgere a Danilo Rossi in parte la domanda che hai già anche posto tu, Carla, e cioè la storia appunto del quartetto italiano è una storia già di per sé speciale, perché portare avanti un ensemble così delicato come un quartetto per 30 anni è già, come dire, un'esperienza incredibile, che non è solo fatta di musica, del suonare insieme, ma è fatta della vita insieme, che può essere dettata da molti fattori. Danilo, quali sono le tue riflessioni sulla storia musicale di questo ensemble, ma anche personale, dal punto di vista di una persona che ha conosciuto a stretto contatto appunto Piero Farulli, per esempio, citato solo prima. Danilo.
Sì, ma anche Paolo Borciani, certo. Ma anche Dino Asciolla, perché appunto io ho avuto la fortuna di oltre Piero Farulli tanto, ma anche Dino Asciolla tanto, e Paolo Borciani anche nei suoi corsi di musica da camera, ho avuto la fortuna di essere suo allievo ai corsi di Vicenza. Diciamo che sì, quattro talenti straordinari, se posso appunto, per ognuno c'era un valore assoluto. Per Paolo Borciani, ricordo le sue lezioni, non parlava molto, fumava molto, ma non parlava molto. Ma in ogni cosa che facevamo per esempio il quintetto di Brahms, quello poi tra l'altro famosa la registrazione proprio con Dino Asciolla, che aveva sostituito il maestro Farulli, e Pollini, Deutsche Grammophon. Lui aveva la capacità di ascoltare un movimento intero, dare una definizione, ti risolveva il problema. Questo era Paolo Borciani, cioè voglio dire, ti dava una lezione con una definizione che ti faceva capire quello che magari non avevi capito. Elisa Pegreffi era il perfetto secondo violino che tu vorresti per tutta la vita, come intonazione, come precisione, come profondità del senso musicale, ma soprattutto dal punto di vista meccanico, ti obbligava a suonare perfettamente. Piero Farulli sappiamo tutti, era un mix di personalità, di qualità, ma anche di grinta, ma anche di sofferenza, perché quello che avete detto, come nasce questo quartetto, nasce dalla sofferenza della guerra. Piero Farulli riusciva a far suonare anche i morti quando faceva lezione, immaginatevi un po' suonando in quartetto. E poi Franco Rossi, forse Franco Rossi il talento più spiccato e più naturale e più straordinario dei quattro, che anche ho conosciuto, e quindi il tutto messo insieme ha portato a quei meravigliosi dischi che io praticamente li ho tutti, cioè i vari Debussy, Ravel, tutto Beethoven, tutto Mozart, questo era il quartetto italiano che ho avuto la fortuna in parte, anche Elisa Pegreffi ho conosciuto ovviamente, ma da studente ho potuto toccare con mano Dino Asciolla, Piero Farulli e Paolo Borciani, mi sento molto fortunato.
Quartetto d'archi numero 13 in si bemolle maggiore di Beethoven, questo era il secondo movimento Presto che abbiamo ascoltato con il Quartetto Italiano, un disco questo che raccoglieva gli ultimi quartetti beethoveniani, ma davvero il Quartetto Italiano che ha iniziato da subito una lunga e fruttuosa collaborazione con la Philips, ha inciso moltissimi cicli di integrali, l'integrale dei quartetti beethoveniani, quelli di Mozart, registrazioni poi fondamentali come citava Danilo Rossi, quelli di Debussy, Ravel, Brahms, Schubert, insomma una discografia sconfinata direi. Allora vorrei subito ricoinvolgere Danilo Rossi per chiederti questo: che cosa ha reso secondo te il Quartetto Italiano un punto di riferimento per quanto riguarda questi cicli integrali che hanno lasciato su disco e che ancora oggi guardiamo come dei punti di riferimento?
Forse erano due le cose che sono rimaste. Uno era il rigore proprio esecutivo. Mi raccontavano di cose da studiati in una maniera ossessiva. Pensate che i primi 10 anni loro suonavano a memoria. E poi dopo era una sofferenza tale di tensione eccetera eccetera e poi a un certo punto smisero, ma suonare a memoria il quartetto è veramente complicato, furono i primi. Ci sono degli aneddoti, quindi per esempio questo rigore, mi raccontava il maestro Farulli che loro si mettevano in una sala piuttosto grande, girati verso i 4 angoli della sala senza vedersi, quindi dandosi le spalle, si davano l'attacco e dovevano andare insieme. Parlo ai musicisti, se provate non è per niente facile. E quindi ecco, degli stratagemmi di studio che era una roba allucinante. Ci sono le parti del quartetto italiano ancora dove ci sono delle diteggiature stranissime, ma sapete perché? Perché per l'intonazione era meglio trovare delle soluzioni che erano soluzioni anche tutto sommato certamente non didattiche. E l'altra cosa però era la profondità, il senso musicale, ecco quello che dicevo prima sul maestro Farulli è su tutti, ma insomma il fatto di poter fare vibrare la sensibilità anche di un morto, questo è quello che facevano tutti, a mio avviso Farulli e Franco Rossi ancora di più, essendo più, ecco, se vorrei, passatemi il termine, più animali da musica rispetto a Paolo Bruciani e a Elisabetta Greffi, che però loro mettevano i paletti e dentro i quali bisognava stare. Ecco, questa roba, questo mix ha creato il mito, ha creato la lezione, ha creato il fondamento per un gruppo mitico, insomma, che noi tutti abbiamo goduto, perché la mia generazione di studenti all'epoca, ma anche di ascoltatori, hanno goduto di questo in maniera incredibile.
Ed eccoli ancora qui, i membri del Quartetto Italiano. Questo era il quarto movimento da uno dei quartetti di Wolfgang Amadeus Mozart, il numero 16, La Caccia, che stiamo ascoltando in questa registrazione. Vorrei ricoinvolgere Carla Moreni per andare a sottolineare uno degli aspetti, diciamo, più apprezzati di questo quartetto, che era noto per l'eleganza, l'unità stilistica, come dicevamo anche con Danilo Rossi, questo approfondimento incessante dal punto di vista interpretativo. Un altro elemento importante che veniva spesso sottolineato era questa purezza di suono, questa unione dal punto di vista timbrico, che rendeva il suono del quartetto morbido, davvero modellato sulle partiture, che forse era anche una caratteristica peculiare rispetto ad altri quartetti dell'epoca, penso al Juilliard o al quartetto Amadeus inglese, al Borodin per esempio russo. Cosa ne pensi, Carla?
Ma sicuramente loro si sono voluti chiamare quartetto italiano, non credo assolutamente per una forma di nazionalismo o di eredità littoria, perché il fascismo l'avevano vissuto, subito, sofferto, e quindi la italianità non era una forma di bandiera da ostentare come appunto nazionalismo o forma di superiorità verso gli altri. Ma io credo che loro si fossero voluti chiamare quartetto italiano proprio per radicarsi in quella nobiltà della cultura italiana che poi loro hanno saputo perfettamente esprimere con il loro suono, con le loro interpretazioni. Un'italianità che è fatta appunto di eleganza, ma insieme di pensiero, di gusto per l'assieme, ma anche di spiccata, diciamo, pittura delle singole individualità. Diceva Maurizio Pollini, e loro quando suonavano rendevano plastiche le linee musicali. Ecco, questa plasticità credo che sia proprio anche un'eredità figurativa, no? della cultura italiana, un'eredità quasi rinascimentale che loro in qualche modo hanno saputo ricreare sulle partiture e far rivivere. Mi ha molto colpito Danilo Rossi che ogni volta che parla di Piero Farulli dice giustamente il maestro Farulli, e questo maestro, ecco l'altro aspetto che credo sia importante del quartetto italiano: loro sono nati da una scuola, da dei maestri, e anche questo dice la loro italianità. Sono nati a Siena, agli albori di quella che poi sarebbe diventata la dorata Accademia Chigiana, oggi magari un pochino sonnecchiante, però che ha sfornato i migliori talenti delle ultime generazioni. E appunto loro erano a Siena con il conte ancora vivo che li ascoltava nella saletta rossa attigua alla sala, la piccola sala dei concerti dell'Accademia Chigiana, ed erano allievi di musica da camera di quel glorioso Arturo Bonucci, che mise sui loro leggii per la prima volta il quartetto di Debussy. Sì. Loro non l'avevano mai suonato, si cimentano, lo leggono, lo plasmano, lo suonano in uno dei saggi, ma sono uno dei tanti, il quartetto italiano, anzi questi quattro ragazzi erano uno dei tanti gruppi che suonava nei saggi della Chigiana, eppure quella loro esecuzione si staglia con una unicità che appunto, come vi dicevo, viene subito riconosciuta, proprio hanno subito la zampata dei grandi. Poi dopo naturalmente ci sarebbero stati gli anni di studio, gli anni di sperimentazione, la sfida, ad esempio, come ricordava il maestro Danilo Rossi, la sfida del suonare a memoria. Suonare a memoria è un'attitudine inconcepibile, no? Per un quartetto che è come dire facciamo l'orchestra che suona a memoria, non ha quasi senso, perché in fondo le parti proprio si leggono anche proprio per leggere insieme, no? E invece loro questo andare oltre la parte, no? Suonare in una maniera così razionale ed emotiva tutti insieme da non aver nemmeno più bisogno della scrittura.
Thank you.
Ed eccolo qui il Claude Debussy di cui parlava Carla Moreni, il quartetto per archi in sol minore opera 10 nel secondo movimento Scherzo, con l'interpretazione del quartetto italiano. Danilo Rossi, mi piacerebbe brevemente cercare di capire, visto che tu hai conosciuto molti dei membri del quartetto italiano, capire come provavano, cioè il modo che avevano di relazionarsi tra di loro per scambiarsi le idee musicali, in qualche modo anche risolvere tutti quelli che sono i problemi che nascono dal suonare insieme in quartetto con una visione così approfondita del senso della musica.
Ma guarda, questo non lo so, perché io ero troppo piccolo, quindi non le ho, va detto, non posso parlare di quello che io sì. non ho visto. Posso parlare invece di aver sentito anche informazioni, non ho mai sentito il Quartetto Italiano dal vivo, ma ho avuto la fortuna di sentire, per esempio, in questa esperienza incredibile che fecero con l'Arte della Fuga, Paolo Borsani e Giuseppe Greffi alla Scala, sì. col compianto Luca Simoncini al violoncello e la viola di mi pare Fabrizio Merlini, adesso non ricordo, c'è anche un disco. Ecco, ho sentito Franco Rossi in recital con Pier Narciso Masi, che era il suo fido scudiero al pianoforte. Ho sentito Piero Farulli tante volte col nuovo quartetto italiano, con quando lui smise col quartetto italiano, il nuovo quartetto con Chiarappa, Nannoni e il compianto Andrea Tacchi. Ecco, sentirli all'opera, poi anche in situazioni diverse, questo mi dava delle indicazioni su come vivevano la musica. Nello specifico, appunto, l'aneddoto che ho detto prima, ne posso dire altri, studiavano il vibrato, ma questo non per sentito dire, perché mi è stato detto da Piero Farulli, studiavano il vibrato, le oscillazioni dovevano essere uguali, immaginate un po', vuol dire che la mano doveva andare avanti e indietro tutti insieme. Sì. Da queste ispezioni che avete mandato poi si sente un'intonazione che è maniacale, cioè le ottave dei due violini sembrano uno strumento a tastiera. Ecco, immagino, come dicevo prima, che ognuno portasse il suo massimo, e c'era comunque nel complesso c'era qualcuno che modellava il tutto, perché c'era tutto dentro, c'era il talento, c'era l'animale musicale, c'era l'approfondimento, c'erano i paletti tecnici, c'era l'intonazione, c'era l'insieme, quello che dicevo prima, di quattro angoli della sala girati di schiena, dove bisogna suonare insieme. Certo. Tutto questo mi dà rigore, profondità, ma mi dà un livello incredibile. Poi, prima avete parlato degli altri quartetti. Beh, attenzione, non stavamo scherzando. In quell'epoca l'Amadeus era un quartetto straordinario. Il Juilliard, il La Salle, che faceva soprattutto sì. musica contemporanea, e il Borodin. Beh, insomma, erano tutti giganti. Tra i giganti c'era anche il quartetto italiano.
Assolutamente. Dunque, io vi ringrazio davvero di questo ricordo che, associato all'ascolto di queste registrazioni, davvero ci fa capire quanto è stato luminoso il Quartetto Italiano. Quindi grazie mille a Danilo Rossi per questo racconto, anche proprio del contatto diretto con questi musicisti. Grazie, ti ritroveremo naturalmente grazie. Prossimamente. E grazie anche a Carla Moreni.
Dire a Carla sì? di non chiamarmi il maestro, perché i maestri sono altri e quindi non esageriamo, grazie.
No, l'omaggio ci vuole, grande maestro.
Assolutamente.
Grazie
a voi, buon proseguimento, buon pomeriggio, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
E dunque, voi che sapete, dedicato al quartetto italiano con i nostri ospiti Carla Morini e Danilo Rossi, un bel modo per ricordare questo ensemble così importante. Ora andremo a ricordare invece un flautista, un musicista che purtroppo ci ha lasciato la notte di San Silvestro, mentre il mondo si preparava a salutare l'anno nuovo. Purtroppo perdevamo all'età di 96 anni, alla vigilia in realtà dei suoi 97 anni, Peter Lukas Graf, flautista, direttore svizzero, importantissima figura della musica, non solo qui in Svizzera ma in generale, dal punto di vista flautistico è stato uno dei grandi flautisti al mondo. Ne parliamo raccogliendo anche la testimonianza di Franco Cesarini, che conosciamo molto bene, flautista egli stesso, direttore della Civica Filarmonica di Lugano, suo allievo, che naturalmente ci ricorderà della figura di Peter Lukas Graf. Grazie per essere rimasti con noi, grazie ancora e ci ritroviamo domani da Barbara Tartari. Buon proseguimento d'ascolto.